L'ora della terra.
Buongiorno e benvenuti nell'Ora della Terra. Oggi abbiamo preparato una puntata ricca di consigli. Insieme ai tre esperti del programma parleremo di piante d'appartamento, come curarle e gestirle al meglio d'inverno. Umidità, bagnatura, trucchi e trucchetti insieme ad Alfredo Baratella. Non perdetevi i suoi consigli per piante in piena terra o in idrocoltura. Ma nemmeno quelli dell'orticoltore Tiziano Pedrinis sui prodotti di stagione, prodotti di fine anno, formentino, cicorie, carote, prezzemolo, rapanelli. In dicembre cerchiamo di consumare quanto viene prodotto ancora in Svizzera. Con Daniele Reinhardt, frutticoltore esperto, parleremo invece di cosa fare nel frutteto. Raccogliere per esempio le foglie secche, i frutti marci e quelli mummificati può essere una buona idea e scopriremo tra poco il perché. A pochi giorni dal Natale abbiamo pensato di riproporvi anche il servizio dedicato ad una cintura che tutti conoscono, l'Appenzeller Gurt, la cintura appenzellese, un accessorio divenuto però simbolo della Svizzera in tutto il mondo. Sono Lara Montagna, benvenuti in questa puntata speciale a pochi giorni dal Natale.
Lentamente sorge il sol coi raggi d'or col suo splendor, le montagne si incatenano a distesa. Fra gli abeti dal sentiero coi fiori lingo ogni mattin, scende vina con la gella della spesa. Nel silenzio incantatore, nella valle tutta in fior, di un serina sboccia una canzone d'amor. O fiore di montagna, che come l'acqua del ruscello, discendi a valle e canti un ritornello, che sorgenti t'accompagnerà. O fiore di montagna, che come l'aria mattutina, sei fresche come l'acqua cristallina, sono gli occhi tuoi lucenti più del sole. Ma dal monte un bel mattin col suo panier per il sentier, non si vide più la bella montanina. Come rondine partì, ognun lo sa, per la città dove vive la moderna cittadina. Par felice ma quel fior con nostalgico dolor sogna i monti sentire qui in fondo al cuor. Scendi a valle e porti al paesello, la brezza dei tuoi monti tutti in fior.
Un giovane con una passione, quella per una cintura che vanta una storia di oltre 150 anni, l'Appenzeller Gurt. Lui si chiama Caspar Eberhard e oggi ci racconta come ha trasformato il suo amore per questo simbolo svizzero in un lavoro.
Rete 1. L'ora della terra.
Io ho sempre portato una cintura appenzellese da quando ero piccolo e un paio d'anni fa, 7 anni fa, ho fatto un grande viaggio, un mezz'anno del mondo, e c'era tanta gente che ha detto: cosa è questa cintura qua? Cos'è? E poi ho pensato, è un bel prodotto, c'è una storia, e ho pensato magari si potrebbe fare un business di questa cosa. E ho cominciato con un piccolo website per vendere queste cinture online, che normalmente tu vai lì al negozio nell'Appenzeller e la metti insieme come vuoi. E volevo fare la stessa cosa su internet, allora si può andare sulla website e mettere insieme la cintura come si vuole.
Quindi tu sei andato a cercare i produttori originali, a ricercare la storia di questa cintura tradizionale svizzera e hai trovato i nipoti di coloro che tanti anni fa assemblavano queste cinture e le creavano a mano.
Sì, ma non c'è un fondatore dell'Appenzeller Gurt, ma ci sono tanti, o c'era una storia in questo paese di Appenzell. È cresciuto lì l'Appenzeller Gurt, ci sono tanti, sono ancora 3 oggi che fanno questo lavoro, che producono queste cinture, e 2 di questi sono della stessa famiglia. Si chiamano Daniel Fuchs e Roger Dörig. E poi c'è anche Hampi Fessler, che fa anche delle celture bellissime. Ci sono anche altri sparsi nella Svizzera, però questa è la storia, o il prodotto originalmente viene veramente dal Appenzell, sono ancora loro che fanno le cinture come si è fatto più da 150 anni.
A dir la verità, anche nell'Emmental fanno una cintura simile.
Sì, ci sono anche altri che fanno queste cinture o hanno cominciato a fare una cintura del genere, e c'è nell'Emmental, c'è una a Wallenstadt, ce n'è uno a Rorschacherberg, ci sono un po' di più, però non sono più tanti nella Svizzera.
La cosa che stupisce sempre è che è una cintura che ha una storia di 150 anni e che comunque è sempre di moda.
Va a onda veramente. Il pubblico è molto grande, perché ci sono quelli in montagna che portano questa cintura perché viene da lì, poi ci sono anche la gente a Zurigo, hipster, diciamo, che porta questa cintura, e poi c'è la gente, lo svizzero normale che la porta. In Svizzera si conosce la cintura, almeno in Svizzera interna, e c'è gente che le piace e c'è gente che non le piace. E ci sono anche quelli che non la prendono come un coso svizzero, ma solo per un accessorio che gli piace, anche soprattutto fuori dalla Svizzera, perché lì non c'è la connessione col contadino. Lì magari è solo un oggetto o un accessorio che gli piace o non ti piace. In Svizzera c'è tanta storia, magari il nonno che ci ha portato uno, allora io non la porto. O uno dice: il nonno che ha portato mi piace anche a me.
Ma ci vuoi raccontare dove l'hai venduta nel mondo, il posto più impensabile e più lontano?
In Messico sicuramente è una cosa speciale. Nell'America del Nord ci sono tanti, visto che anche vendo delle collari per i cani, ci sono tanti che hanno un cane a Appenzellese e vogliono un collare originale. Poi c'è anche Hong Kong, Shanghai, e cosa c'è ancora di bello? Brasile. Esiste anche che hanno dei parenti in Svizzera, e questo è un po' per loro un tipo di ricordo della Svizzera. Per quello, anche se non hanno più il nome Müller, magari i parenti sono svizzeri.
Senti, veniamo alla storia della cintura in immagini. Questa cintura è una semplice cintura, per chi magari in questo momento non ce l'ha negli occhi, non l'ha presente. È una cintura che originariamente nasce nera, con queste stampe dorate, e queste stampe raffigurano un ometto, un pastore, un sole, una mucca, un fiore. Però come vengono messi in processione questi disegni color oro è particolare, non sono messi a caso.
No, non sono messi a caso, sono tutti un po' simboli della vita contadina, sono messi in linea come si chiama il Alpaufzug, quel momento quando il paesano va con le mucche in montagna o torna giù, e quella processione è un po' il disegno della cintura. Il sole viene anche aggiunto come simbolo che crescono le cose, tipo segno della vita.
Quindi la transumanza è raffigurata su quella cintura.
Sì.
E poi
sì,
ognuno può creare una variante personale, perché entrando nei negozietti dell'Appenzell si può creare proprio la propria cintura, dunque andare a prendere magari una mucchina in più, un sole in più, oppure è proibito?
No, non è impedita. Se vai lì e tu vuoi una cintura solo con le vacche, funziona, perché alla fine la puoi mettere insieme come vuoi. Ai tempi era così, che più oro c'è sulla cintura più ricco sei, allora era anche un segno di ricchezza se avevi più vacche sulla cintura, o non solo 5 ma avevi 15 per esempio.
Però dovevi essere grosso per averne 15, devi avere un giro vita grande.
Sì, o ne metti più vicino insieme, così ne metti di più. Solo per dire, all'inizio era il collare, la cintura non c'era, perché i collari l'hanno fatto per i cani appenzellesi, per farli più forte quando un cane le prende nel collo, così sono protetti. E poi qualcuno ha visto il collare e ha pensato: sarebbe anche bello per una cintura. E così è nata la cintura. Perché il costume originale dell'Appenzell non c'ha la cintura, erano dei salopette, non c'era una cintura. Per quello non faceva parte di quello costume tradizionale, è solo venuta dopo. Per quello è solo 150 anni che ha questa cintura.
E a livello di figurine, quante ne sono state prodotte? Quante ne hanno inventate? C'è la mucca, c'è il pastore, c'è il sole, c'è il fiore, c'è il cuore?
Ci sono una quindicina più o meno, ci sono anche di diverse grandezze, per esempio la mucca c'è quattro diverse grandezze, anche una mucca senza terra, una mucca con terra, c'è anche una piccola capra, c'è anche un cavallo, però quelle figurine originali sono quella vacca, come la processione che abbiamo detto prima.
Quindi se uno vuole davvero seguire la tradizione, prende la cintura con raffigurata la transumanza, quindi pastore, sole, mucca, eventualmente un fiore o un sole.
Sì.
E ricordiamo che il tuo produttore è proprio Daniel Fuchs, quindi il nipote di uno dei primi a costruire e a creare queste cinture in appenzello.
Sì, è almeno quello che ha creato le figure, come le figurine che come sono adesso. Vengono disegnate e poi fatte con una macchina che si può produrre questi ornamenti che sono sulla cintura, e questi disegni sono fatti più di 80 anni fa. Prima magari erano diversi, ma non lo sappiamo come erano ai tempi lì.
Quindi se qualcuno non potesse recarsi in Appenzello ma volesse una cintura tradizionale, beh, perché no? www.appenzeller-gurt.com e può trovare per esempio le cinture che produce Caspar Eberhard. Grazie per essere stato con noi e buon lavoro.
Grazie a voi.
Ma piaceresche la luna la fusa visina per poter portare sulla domenica e stangir tutto il dì conti sulla luna per il treno cuga porta ca. Ma piaceresche la luna la fusa visina per poter portare su la domenica e stangir tutto il dì conti sulla luna per del treno cuga porta ca. Lunedine mia a lavora ta porti al marte la tranquillità, martedì ta porti a fa l'amor mar della serenità. Senta come sem legge a spasso la luna,
a spasso la luna,
a spasso la luna,
a
spasso la luna. Levom su a buon'ora ne ma vede tu ci stel che ghe da là, che chi da la terra e mai può di vede che despo darem tocca. Senta come sem legge a spasso la luna,
su la luna,
oh che bella fortuna, nasce passo la luna con te, oh che sì, la luna è come le belve schiconti, da conoggiata la parne anche vera, va che bella la terra da chi. Da chi sa la luna l'universo le sci gran le sci bel lendo ma sogna lendo ma sogna senta come semble senta come semble a spasso la luna.
Luna
a spasso la luna con te.
Tra poco gli esperti dell'Ora della Terra con i loro consigli sul giardinaggio, l'orticoltura e la frutticoltura. Partiremo con Alfredo Baratella che ci racconterà come gestire al meglio le piante in appartamento e poi con Tiziano Pedrinis e con Daniele Reinhardt.
Thank you.
Rete 1. L'ora della Terra.
Buongiorno, buona domenica ad Alfredo Baratella.
Buongiorno Lara e buongiorno ascoltatori.
Dunque, è un periodo freddo, è un periodo in cui le piante d'appartamento hanno bisogno di alcune attenzioni maggiori.
Sì, infatti Lara, dobbiamo sempre considerare che durante questi periodi le piante, soprattutto le piante d'appartamento, vivono un periodo di stress, perché loro sono abituate chiaramente a vivere gli inverni in ben altri climi. Alcune piante d'appartamento potrebbero vivere gli inverni comunque con un riposo vegetativo, per esempio se pensiamo al ficus benjamina, che può vivere tranquillamente nelle zone dove d'inverno le temperature non scendono sotto di 0 gradi o poco sotto, e infatti lo troviamo nel sud Italia come pianta ornamentale da esterno. Ci sono piante invece d'appartamento che provengono da zone tropicali e di conseguenza queste piante hanno bisogno soprattutto di un clima molto umido, cosa che non esiste negli appartamenti, soprattutto d'inverno con i riscaldamenti. Allora, a queste dobbiamo prestare veramente molta attenzione perché loro soffrono particolarmente questa siccità, questa aria secca. Le temperature gli andrebbero bene, potrebbero riuscire a sopportare, diciamo, a malapena la mancanza di luminosità, perché comunque sono piante che vivono nel sottobosco, di conseguenza sono piante che vivono nelle parti più ombrose delle foreste, ma gli manca soprattutto l'umidità. Dunque dobbiamo cercare di aiutarle fornendo a loro dell'acqua sotto forma di vapore acqueo o con delle spruzzate per esempio di acqua sulle foglie, questo le aiuterebbe tanto. Questa è la prima cosa da tenere presente. Infatti queste piante spesso emettono delle radici aeree proprio per riuscire a prendere anche le sostanze come anche l'azoto dall'aria, e soprattutto la grande umidità gli arriva anche dall'aria. Ricordiamo questo primo aspetto per le nostre piante d'appartamento. Un secondo aspetto è la bagnatura delle nostre piante d'appartamento. Se abbiamo delle piante in piena terra, dovremmo fare attenzione a non lasciare mai dell'acqua nel sottovaso. Questo perché? Perché potrebbe essere comodo per noi magari assentarci per qualche giorno dall'appartamento e lasciargli una riserva di acqua. Ricordiamo che invece questo qui è veramente deleterio per le piante d'appartamento, soprattutto quando vivono un periodo di poca luce. La traspirazione dell'acqua avviene soprattutto quando c'è molta luce, di conseguenza la diminuzione di luce diminuisce anche l'assorbimento di acqua delle piante. Ricordiamo dunque di bagnare le nostre piante unicamente quando la terra è asciutta, senza mai lasciare dell'acqua stagnante nel sottovaso che creerebbe un marciume radicale. Spesso ci capita di andare a vedere delle piante sofferenti durante l'inverno e molto spesso è dovuto proprio a un eccesso di acqua invece che a una carenza di acqua. Cosa succede? Quando una persona vede una pianta che comincia ad abbassare le foglie, è possibile che questo sia dovuto magari a troppa acqua. Di conseguenza, quando noi stiamo male, sentiamo la necessità di bere. Non è la stessa cosa per le piante. Istintivamente noi diamo più acqua alle piante e così peggioriamo la situazione delle stesse, aumentando il marciume radicale. È molto più difficile riuscire a guarire una pianta dal marciume radicale. Ricordiamo che anche le radici respirano, per cui in presenza di acqua le radici non riescono a respirare l'aria e poter ricevere l'ossigeno. Anche perché spesso poi le piante vengono piantate con della terra fino in fondo al vaso. Ecco, magari un accorgimento, se vogliamo, mando come riserva, potremo creare una nuova piantagione nel caso magari cambiamo vaso, mettendo della ghiaia nel sottofondo per almeno l'altezza del sottovaso. Dopo aver messo la ghiaia, potremo mettere una stuoia di un geotessile oppure anche un tessuto e mettere la terra sopra in modo tale che la terra non venga in contatto con la ghiaia. In questo caso possiamo lasciare dell'acqua nel sottovaso perché l'acqua rimane come una riserva, potrebbe essere trasportata dalla nostra ghiaia che c'è in fondo al vaso e potrebbe alimentare o dare un po' di acqua al terreno, ma lasciare comunque passare l'aria. Questo è un modo per poter riuscire a invasare una nuova pianta da terra permettendogli una piccola riserva d'acqua.
Alfredo Baratella, con le piante in idrocoltura invece come ci dobbiamo comportare?
La pianta in idrocoltura è molto più semplice, la gestione dell'acqua è molto più facile da fare perché la pianta in idrocoltura solitamente vive con pochi centimetri di acqua nel fondo del suo vaso e grazie all'argilla espansa, che ha questa proprietà di poter passare l'umidità da una pallina all'altra fino in superficie, la pianta può ricevere tanta aria perché chiaramente i buchi attraverso le palline sono veramente grandi, ma soprattutto riceve l'umidità che necessita, per cui la pianta si gestisce un po' da sé. Noi abbiamo unicamente da controllare il misurino, dobbiamo dare acqua unicamente quando il misurino scende fino in fondo, in modo da creare anche un ricambio di quest'acqua, e rimettere acqua solamente fino a metà misurino quando l'acqua è scesa completamente. È meglio lasciare qualche giorno il misurino al minimo, perché comunque queste palline di argilla mantengono l'umidità anche per diversi giorni, anche quando sono al minimo. Ricordiamoci che le piante in idrocoltura hanno bisogno comunque di essere concimate, l'acqua non è sufficiente, esistono dei concimi sotto forma liquida o anche sotto forma di piccoli granelli che vanno comunque messi una volta ogni 6 mesi. Questi granelli hanno veramente una lunghezza molto molto lunga, bisogna proprio andare in un negozio specializzato e chiedere il concime per piante in idrocoltura.
Grazie Alfredo Baratella per essere stato con noi oggi, ci risentiamo tra 7 giorni e buon Natale.
Grazie Lara, grazie agli ascoltatori.
Della terra.
buongiorno, benvenuto Tiziano Pedrinis, esperto di orticoltura.
Buongiorno Lara, buongiorno a tutti.
Dunque, i prodotti di stagione sono tanti. Oggi con Tiziano Pedrinis vogliamo capire quali sono questi prodotti che a fine anno ci ritroviamo sulle tavole qui nella Svizzera italiana.
È chiaro che in questo periodo il nostro orto non fornisce praticamente più nessun prodotto, o almeno qualcuno avrà ancora del formentino se ha una superficie protetta, oppure ha potuto conservare alcune cicorie nel refrigerante e magari anche qualche carota, eventualmente anche del prezzemolo. Comunque oggi si parla sempre di consumare secondo la stagione, quindi in pieno mese di dicembre cerchiamo almeno di consumare quanto viene prodotto ancora nella nostra regione, oppure allargando un po' i confini nella Svizzera intera. È molto importante naturalmente consumare di stagione, anche per il fatto che in questo momento che i prodotti hanno il maggior contenuto di vitamine e sono molto più nutritivi. Per quanto concerne la produzione ticinese, in questo momento è senz'altro il formentino che la fa da padrone. Questo formentino, che in passato era un prodotto molto molto ricercato e anche molto caro, mi ricordo per esempio quando ero in formazione una cinquantina di anni fa, il formentino aveva un prezzo quasi esorbitante, veramente un prodotto speciale. Oggi è diventato veramente un prodotto comune e anche attualmente appunto il prodotto che in Ticino ha una grande importanza in questo periodo. Per quanto concerne la produzione ticinese, abbiamo ancora dei rapanelli e, pensando anche alle insalate, abbiamo la produzione delle cicorie, che sono state raccolte nel corso del mese di novembre o magari anche a fine ottobre e poi sono conservate in ambiente refrigerato per il consumo durante l'inverno. Quindi consumando questi prodotti aiutiamo un po' anche la produzione ticinese. Se guardiamo un po' più lontano, quindi pensiamo alla produzione svizzera, in Svizzera abbiamo sicuramente ancora un grande assortimento di ortaggi. Pensiamo ai differenti cavoli, cabis bianchi, cabis rossi, che possono essere usati anche come insalata e possono essere naturalmente interessanti anche per le feste di fine anno, per la preparazione di alcune specialità. Abbiamo nella Svizzera interna una buona produzione di barbabietole rosse, che vengono fornite anche alle nostre latitudini, normalmente vengono consumate cotte. Il sedano rapa è anche un prodotto interessante. Abbiamo una piccola produzione anche in Ticino e con questo sedano rapa è possibile preparare appunto delle specialità, una insalata che magari non viene preparata regolarmente durante la stagione. Naturalmente dalle depositi frigoriferi abbiamo ancora delle carote. Queste carote ne avremo fino a verso la metà di aprile. E inoltre dagli ambienti refrigerati possiamo avere anche della scorza nera, un prodotto un po' particolare, sicuramente anche adatto alla preparazione culinaria per le feste di fine anno. Per quanto concerne un po' le specialità, Natale in tante regioni è collegato a dei prodotti un po' particolari. Penso per esempio a Ginevra, dove il cardo è un ortaggio un po' particolare, è conosciuto anche in Piemonte, e si diceva a Ginevra, mi ricordo in tempi, che in ogni famiglia il giorno di Natale viene consumato questo ortaggio. Di stagione possiamo considerare, malgrado che vengano anche da paesi un po' più lontani, quindi pensando al sud Italia, abbiamo il finocchio e il cavolfiore.
Quindi Tiziano, tutto il resto arriva da più lontano. Arrivando da più lontano, chiaramente comprendiamo che i costi sono maggiori, l'inquinamento è maggiore, quindi d'inverno è un po' più difficile vivere a chilometro zero per quanto riguarda almeno gli ortaggi.
Il chilometro zero per gli ortaggi durante, tra virgolette, la brutta stagione è chiaramente difficile, poiché i prodotti che noi possiamo coltivare nel raggio, diciamo, di 200-300 chilometri da noi sono molto limitati. Trovo molto importante non consumare quei prodotti che sono tipicamente estivi, pensando alle zucchine, pensando ai pomodori, malgrado che questi prodotti ce li troviamo tutti i giorni durante tutto l'anno al supermercato.
Quindi scelta consapevole quando si fa la spesa, anche soprattutto d'inverno.
Chiaramente, l'importante è che il consumatore, e quindi la popolazione in generale, capisca che certi prodotti in certi periodi dell'anno non sono di produzione indigena. Tante volte si sente dire che i pomodori vengono coltivati in serra anche durante l'inverno alle nostre latitudini, questo è completamente sbagliato. I primi pomodori svizzeri generalmente arrivano sul mercato alla metà o alla fine di aprile. Stessa cosa vale anche per i cetrioli e stessa cosa vale anche per le zucchine, dove le prime zucchine, diciamo, indigene arrivano sul mercato verso la metà di maggio.
Quindi le serre che d'estate ospitano i nostri pomodori, le zucchine, i cetrioli sono vuote adesso?
No, allora la maggior parte delle serre, o diciamo i tunnel di plastica, che sono delle serre coltivate a freddo, sono occupati da colture di formentino o eventualmente di rapanelli. Le ultime lattughe vengono raccolte normalmente attorno al 10 di dicembre, poi si aspetta per la messa in coltura di una nuova coltura verso la metà di gennaio o alla fine di gennaio, a dipendenza se abbiamo la possibilità di riscaldamento, perché oggigiorno è assolutamente non economico e non ecologico coltivare delle piante durante l'inverno che richiedono un riscaldamento molto elevato.
Grazie Tiziano Pedrinis per essere stato con noi anche oggi e buon Natale.
Altrettanto.
Rete 1. L'ora della terra.
Il benvenuto nell'ora della terra a Daniele Reinhardt, esperto di frutticoltura, per i consigli di oggi, naturalmente legati a questo periodo. Dani,
sì, la domanda è: cosa fare nel frutteto? Io direi che dal punto di vista delle potature aspetterei ancora. Non è così necessario cominciare alla vigilia di Natale, perché sennò al 26 dovete fare la pulizia e potete tranquillamente aspettare la primavera. Le vostre piante non scappano e sarà meglio per voi, perché le temperature sono più miti, e sarà meglio anche per le piante, e sarà più facile tagliare, perché i rami saranno più teneri e non induriti dal gelo. Se a Natale volete proprio fare qualcosa nel vostro frutteto, direi che magari la cosa migliore è quella di raccogliere tutte le foglie, i frutti marci caduti per terra e anche quelli mummificati rimasti sulle piante. Perché questa operazione? È molto semplice. Se avete avuto nella stagione scorsa degli attacchi, non so, di monigliosi, per dire, sui prugni, ticcolatura sui meli o cilindrosporiosi sui ciliegi, sulle foglie rimangono i funghi che colpiranno l'anno prossimo la vostra pianta. Sono esseri evoluti e durante l'inverno resteranno latenti e dormienti su queste foglie. Poi l'anno prossimo, quando le temperature, l'umidità saranno ideali, cominceranno a esplodere come dei fuochi d'artificio e mandare le loro spore, i loro conidi in tutto il vostro frutteto, così voi vi ritrovate ancora con le piante colpite dai funghi che vi hanno colpiti l'anno scorso. Per evitare questo, dunque, è meglio raccogliere sulle foglie. Il problema alla fine qual è? Cosa facciamo con queste foglie? Se avete un buon compostaggio che funziona bene, le potete comunque compostare, a condizione che le coprite con materiale fresco, con materiale che possa coprire queste foglie, non tanto per mandarle in fermentazione, perché adesso non ci sono le temperature, ma per evitare che questi famosi funghi che sono sulle foglie possano uscire dal composto e ritornare nel vostro frutteto. Se non avete questa possibilità, è meglio allora convogliare le foglie in un centro di compostaggio, dove loro lavorano masse molto grandi e i mucchi si scaldano bene e neutralizzano questi funghi. Se avete una sola pianta di melo piccolina, beh, potete anche metterli nei rifiuti domestici. Cambiando il discorso, direi, chi ha degli agrumi è il caso che controlli periodicamente affinché siano sempre ragionevolmente umidi, ovviamente non troppo, e controllare anche che il locale di tenuta di questi agrumi sia fresco e non troppo caldo. Questo perché se è troppo caldo la pianta va un po' in scompenso, non capisce cosa sta succedendo perché ha la giornata corta, le temperature sono troppo alte e ha un po' di umidità e c'è evaporazione, e allora per questo motivo perde le foglie. Allora in questo caso sarà molto utile, se il locale è troppo caldo, quotidianamente arieggiarlo in modo da mantenere la temperatura molto bassa. Diciamo in giro ai 5 gradi sarebbe l'ideale. Può scaldarsi anche un po' durante il giorno se dovesse arrivare il sole, ma non deve restare sopra i 15 gradi, per dire, perché la pianta non capisce più cosa sta succedendo. Visto che dovrebbe anche nevicare, sarà meglio e opportuno sempre controllare i vostri ulivi, i vostri nespoli, visto che sono piante sempre verdi, e rimuovere la neve in eccesso per evitare delle scosciature e delle rotture rovinose. Invece, per chi ha avuto un buon raccolto la stagione passata, direi di sempre periodicamente andare in cantina o nel locale di ricovero dei frutti, controllare che tutto funzioni bene, che non ci sia il classico frutto che sta marcendo che poi fa marcire gli altri, e, cosa assolutamente importante, controllare che l'umidità relativa sia abbastanza alta. Se vi accorgete che il locale è troppo secco, direi che potete nel caso sopperire mettendo degli stracci umidi per terra e aumentare l'umidità nel vostro locale. Così la frutta si conserverà molto meglio.
Grazie Daniele Reinhardt per essere stato con noi oggi e buon Natale.
E buon Natale a tutti, grazie.
Lascia giù quel cestolino e vien con me.
L'ora della Terra termina qui, torniamo tra 7 giorni con altri consigli. Da parte mia, Lara Montagna, l'augurio di una buona domenica e di un buon Natale.